Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Contenuto tratto dal racconto Woodstown di Alphonse Daudet.
Il luogo era perfetto per costruire una città. Bisognava soltanto sgomberare le rive del fiume, abbattendo una parte della foresta, di quell'immensa foresta vergine, radicata lì sin dalla nascita del mondo. Protetta tutto intorno da colline e boschive, la città si sarebbe estesa fino ai moli di un magnifico porto, collocato alla foce del fiume Rosso, a sole 4 miglia dal mare. Non appena il governo di Washington aveva concesso l'autorizzazione, carpentieri e boscaioli si erano messi all'opera, ma mai si era vista una foresta simile. Aggrappata al suolo con un intreccio di foglie, rami e radici, quando ne abbattevano una parte, subito ne ricresceva una nuova, come a guarire dalle sue ferite, e a ogni colpo d'ascia spuntavano dei germogli verdi. Le strade e le piazze della città, a malapena tracciate, venivano invase dalla vegetazione. Le mura si innalzavano meno velocemente rispetto agli alberi e, appena elevate, crollavano sotto l'effetto della potenza delle radici ancora vive. Per vincere questa resistenza, che smussava il ferro delle scurie e delle asce, fu necessario ricorrere al fuoco. Giorno e notte i folti cespugli si riempivano di un fumo soffocante, mentre i grandi fusti sovrastanti avvampavano come ceri. La foresta cercava ancora di lottare, ritardando l'incendio con fiotti di linfa e la freschezza senza aria del fogliame pressato. Infine arrivò l'inverno. La neve si abbatté come una seconda morte sul vasto terreno pieno di tronchi anneriti, di radici consumate. Adesso si poteva costruire.
Presto, sulle rive del fiume Rosso, si estese una città immensa, tutta di legno come Chicago, con le sue ampie strade numerate che si diramavano intorno alle piazze, il municipio, i mercati, le chiese, le scuole e tutto l'equipaggiamento marittimo di capannoni, dogane, banchine, depositi cantieri navali. La città di legno, Woodstown, come fu chiamata, si popolò subito con i primi residenti delle città nuove. In tutti i suoi quartieri circolava una frenetica attività, ma sulle colline circostanti, che dominavano le strade affollate e il porto gremito di navi, una massa scura e minacciosa si allargava in semicerchio. Era la foresta che osservava tutto. Osservava quella città insolente che aveva preso il suo posto sulle rive del fiume e le aveva rubato 3 miglia di alberi giganteschi. Tutta Woodstown era fatta della sua stessa sostanza. Gli alti pali che oscillavano laggiù nel porto, gli innumerevoli tetti ribassati l'uno verso l'altro, fino all'ultima baita del sobborgo più lontano, era lei ad aver fornito tutto il materiale. Persino gli attrezzi da lavoro, persino i mobili, ma il suo contributo veniva valutato soltanto in rapporto alla lunghezza dei suoi rami. Perciò provava un terribile risentimento contro quella città di saccheggiatori.
Durante tutto l'inverno nessuno si accorse di nulla. Gli abitanti di Woodstown qualche volta sentivano soltanto uno scricchiolio sordo provenire dai tetti e dai mobili. Di tanto in tanto un muro si crepava, un bancone si spaccava in due rumorosamente, ma il legno nuovo è soggetto a questi incidenti, così nessuno ci faceva caso. Tuttavia, con l'avvicinarsi della primavera, una primavera improvvisa, violenta, così vigorosa che dal sottosuolo si sentiva come il mormorio di una sorgente, il suolo cominciò ad agitarsi, sollevato da forze invisibili e attive. In ciascuna casa i mobili e le pareti si gonfiarono e sui pavimenti cominciarono a vedersi dei lunghi noduli, come al passaggio di una talpa. Non funzionava più nulla, né porte né finestre. «È l'umidità», dicevano gli abitanti, «passerà col caldo». Tutto a un tratto, all'indomani di un grande temporale venuto dal mare, che portò con sé l'estate con i suoi fulmini incandescenti e la sua pioggia tiepida, la città si risvegliò con un grido di stupore. I tetti rossi degli edifici pubblici, i campanili delle chiese, i pavimenti delle case e perfino il legno dei letti, tutto era cosparso di una tinta verde, sottile come la muffa e leggera come un filato. Vista da vicino, era una quantità di germogli microscopici dove si intravedevano le foglie accartocciate. Questa bizzarria della pioggia divertì e non destò preoccupazione, ma prima di sera mazzi di vegetazione sbocciarono ovunque, sui mobili, sui muri. I rami si allungavano a vista d'occhio. Toccandoli leggermente con le mani, era possibile sentirli crescere e dibattersi come ali.
Il giorno seguente tutti gli appartamenti somigliavano a delle serre. Delle liane percorrevano le rampe delle scale. Nelle stradine dei rami si intrecciavano da un tetto all'altro, coprendo la città rumorosa con l'ombra dei viali boschivi. Ora tutto si faceva inquietante. Mentre gli studiosi riuniti deliberavano sul caso della vegetazione straordinaria, la folla si accalcava fuori per guardare i vari aspetti del miracolo. Le urla di sorpresa, il vocio stupito di tutta quella popolazione impotente, conferivano una certa solennità a quello strano evento. All'improvviso qualcuno gridò: «Guardate, la foresta!» E ci si accorse con terrore che in due giorni il semicerchio verdeggiante si era avvicinato di molto. La foresta sembrava voler estendersi verso la città. Un'avanzata di rovi e liane si spingeva fino alle prime case dei sobborghi. Allora Woodstown cominciò a comprendere e ad avere paura. Evidentemente la foresta stava venendo a riconquistare il suo posto sulle rive del fiume. I suoi alberi, abbattuti, dispersi, trasformati, si stavano liberando per andarle incontro. Come resistere all'invasione? Con il fuoco si rischiava di bruciare l'intera città. E cosa potevano le asce contro quella linfa in continua rinascita, quelle mostruose radici che attaccavano il suolo dal basso, quelle migliaia di semi volanti che germogliavano aprendosi e facendo crescere alberi ovunque cadevano?
Ciononostante, tutti si misero coraggiosamente all'opera, con falci, erpici e scuri. Ci fu un'immensa battuta di fogliame. Ma fu tutto inutile. Di ora in ora la confusione delle foreste vergini, il cui intreccio delle liane era stracolmo di germogli giganteschi, invadeva le strade di Woodstown. Parassiti e rettili già facevano irruzione e in ogni angolo c'erano nidi, grandi battiti d'ali e una moltitudine di piccoli beccofrusoni. In una notte i granai della città furono usurpati da tutte le schiuse. Poi, come per ironia, in mezzo a tutto quel disastro, farfalle di tutte le misure e di tutti i colori volarono sulla vegetazione in fiore. E le api, previdenti, cercarono ripari sicuri nelle cavità di quegli alberi cresciuti così in fretta dove installarono i loro favi a riprova della loro lunga permanenza. In lontananza, nell'onda rumorosa del fogliame, si sentivano i colpi sordi delle scuri e delle asce, ma il quarto giorno tutto quel lavoro fu ritenuto impossibile. L'erba cresceva troppo alta, troppo fitta. Liane rampicanti si aggrappavano alle braccia dei boscaioli, bloccando i loro movimenti. Inoltre, le case erano divenute inabitabili. I mobili, pieni di foglie, avevano perso le loro forme. I soffitti crollavano, perforati dalle foglie di yucca e dai lunghi aculei dei mogani. E al posto dei tetti si estendeva l'immensola cupola di catalpe. Era la fine, bisognava scappare via da lì. Tra il reticolo di piante e rami che si stringeva sempre di più, la gente di Woodstown si precipitò spaventata verso il fiume, cercando di portare con sé la maggior parte dei suoi beni e degli oggetti preziosi. Ma che fatica raggiungere le rive del fiume! I moli erano spariti e al loro posto c'erano soltanto imponenti giunchi. I cantieri marittimi, dove custodivano il legname da costruzione, avevano lasciato il posto alle foreste di abeti. E nel porto, tutto in fiore, le nuove navi sembravano delle isole naturali. Per fortuna ce n'erano alcune corazzate sui quali la folla si rifugiò e da dove vide la vecchia foresta congiungersi vittoriosamente alla nuova.
A poco gli alberi confusero le loro cime e sotto il cielo blu soleggiato l'enorme massa di fogliame si estese dalle rive del fiume verso l'orizzonte lontano. Non c'era più traccia di città, né di tetti, né di mura. Di tanto in tanto un rumore sordo di un crollo, ultima eco della rovina, o il colpo d'ascia di un boscaiolo furioso, risuonava dalle profondità del fogliame. E poi nient'altro che un silenzio vibrante, pulsante, brulicante. Sciami di farfalle bianche roteavano sul fiume deserto e laggiù, in mare aperto, una nave si allontanava con tre grandi alberi verdi eretti in mezzo alle vele, portando in salvo gli ultimi emigrati di quella che fu Woodstown.
Black holes. 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 Black holes.